Per quanto possa sembrare paradossale, la grandezza del Signore si sperimenta proprio nel momento in cui subiamo degli istanti di scoraggiamento. E quindi sappiamo che il Signore sta seguendo un suo disegno e sappiamo che il nostro fratello, Enver, riceverà un grande incoraggiamento da parte del Signore, anche se indubbiamente quello che ha visto non è stato sicuramente bello, perché dentro un carcere avrà sicuramente temuto anche per la sua incolumità. Dobbiamo solo considerare la grandezza del Signore anche alla luce di quello che abbiamo appena cantato, perché è di grande aiuto a quello che vedremo stasera. Stasera concluderemo, per davvero, prometto, le riflessioni sulla parabola del figlio il prodigo. Quindi spostiamoci in Luca al capitolo 15. Quando avevo iniziato le riflessioni, avevo esaminato la figura del padre, del figlio maggiore e del figlio prodigo, emblema rispettivamente di amore, presunzione e ravvedimento. E tempo fa avevo fatto notare che non erano propriamente gli unici personaggi di questa parabola. Avevamo visto, l'ultima volta, il protettore a cui il figlio prodigo in un primo momento si unisce, si attacca, parlando della protezione che invece Dio vuole offrire. Stasera leggeremo i versetti da 21 a 28 e vedremo insieme una categoria di personaggi che comunque è presente in questa parabola. Luca 15 dal versetto 21, il momento in cui il figlio prodigo si ravvede, torna da suo padre. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Possiamo fermarci qui. L'argomento con cui concluderemo le nostre riflessioni è questo: i tratti distintivi di un vero servizio. Abbiamo quindi a che fare con dei servi. Non abbiamo il numero preciso, ma possiamo facilmente capire che era un numero abbastanza elevato. Al versetto 17, il momento in cui scatta il pentimento del figlio al prodigo, dice: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza? Quanti servi? Forse più di quanto si possa immaginare, forse più di quanto una famiglia particolarmente altolocata potesse permettersi ai tempi di Gesù. Vediamo poi il versetto 26 che il figlio maggiore chiama uno di questi servi. Non sono quindi pochi, e fatto interessante, sono tutti all'interno della protezione del loro padrone. L'unico servo che esce fuori da questo recinto di protezione esce fuori per dare una testimonianza al figlio maggiore di questo padrone. E diremo poi qualcosa verso la fine. Io personalmente da questa parabola ho colto tre caratteristiche di un vero servizio. Chiaramente ce ne sono tantissime e ci sono tanti altri passi da leggere, ma io voglio restare confinato in questa parabola e vederne con voi almeno tre. La prima caratteristica è questa. Può sembrare ovvia, ma non è affatto scontata. Il vero servizio prevede una obbedienza totale al padrone. Vedete che con la società di allora non potevi tanto sceglierti il padrone. non era possibile. Anticamente c'erano molte guerre, gare di conquiste di paesi. Andava sempre a finire così, un po' come succede ancora adesso. Il popolo debole viene sconfitto e soggiogato da un popolo più forte. Le persone quindi sconfitte vengono dominate e anticamente venivano anche vendute a padroni di popolazioni straniere come schiavi. E non andiamo tanto lontano, perché quello che è successo a Giuseppe con Potifar. Fatto grave che era stato venduto dai suoi stessi fratelli, però il principio è quasi lo stesso. Questo è un grande contrasto con noi, sapete? Perché noi sì, siamo nati come schiavi del peccato, ma davanti alla tragica realtà del peccato e alla soluzione che Cristo ci ha dato, abbiamo fatto una scelta. Abbiamo scelto di passare a un altro padrone. L'essere servi di Dio è una santa schiavitù. Ed è stata una nostra scelta. Questo principio ci accompagna per tutte le pagine della Bibbia. Vi ricordate quello che Giosuè ha detto al popolo? Giosuè 24,15: se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Lo conosciamo a memoria questo versetto, ha ragione, ma un particolare che io notavo è che in questa frase non vengono date tre opzioni. O gli dèi che i padri servirono di là dal fiume, quindi i dèi egizi, o gli dèi degli Amorei che sono qua di fronte a noi. Non viene anche detto o il Signore. Scegliete tra questi due. Però aveva messo un punto chiaro: quanto a me e la mia casa serviremo il Signore. Perché ha fatto questo? Perché c'era ancora dell'idolatria nel popolo di Israele. Andando più avanti nella lettura si scopre che il popolo dice: no, noi serviremo il Signore. E Giosuè non si lascia scalfire, dice: bene, togliete le divinità straniere. Avete scelto il Signore? Fate quello che dice il Signore. Scegliere. Non si può stare tra due poli, non si può stare in mezzo. Le conseguenze del popolo di Israele già cominciano a vedersi nel libro dei Giudici. Ma il Signore Gesù non è stato da meno. Ha detto: nessun domestico può servire i due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Bisogna fare una scelta. E questa scelta deve essere chiara. E bisogna attentamente valutare le conseguenze, perché quando si prende una scelta, partendo dal proprio cuore, dopo si agisce in virtù di quello che viene maturato nel proprio cuore. Quando Daniele prende in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re, ha detto pubblicamente davanti a tutti gli increduli che aveva intorno quello che non poteva fare nel nome del Signore. Quando prendi una decisione, questa decisione ha delle conseguenze pubbliche, sempre. Scegliere oggi chi voler servire. L'essere umano non è stato creato per vivere in una posizione di neutralità. Non è previsto. Quante volte il Signore Gesù è stato chiaro su questo? Chi non è con me, contro di me. Non c'è la soluzione neutrale, non c'è il posto in mezzo. Dio vuole renderci partecipi di tutti i suoi beni e di tutto il suo amore. Per sperimentare l'amore di Dio bisogna realizzare la gravità del peccato e dello stato in cui eravamo prima. Perché poi si capisce quanto è grande l'amore di Dio, poi si capisce quanto questo amore si vuole manifestare sempre di più nella vita di coloro che gli appartengono. E sempre di più ci si rende conto che nel momento in cui noi veniamo salvati, diventiamo automaticamente servi. Liberati dal peccato, fatti servi di giustizia. E questa è una consapevolezza importante, perché nel momento in cui noi scegliamo di diventare servi di Dio, scegliamo anche di ubbidirgli incondizionatamente. E questo va annunciato. Trovo sempre molto genuina la risposta di Pietro, quando dopo un'intera nottata di lavoro andata male perché non aveva raccolto nulla, Gesù sale sulla barca e gli dice: getta la rete per pescare. Io ammiro tanto l'onestà di Pietro. Tutta la notte non ho raccolto nulla. Però secondo la tua parola getterò le reti. Ubbidienza. Anche quando tutto quello che è intorno a noi ci vuole gridare l'esatto contrario. Del resto il cammino con il Signore è un cammino controcorrente, quindi bisogna andare controcorrente. Nel contesto di questa parabola, noi vediamo che, a differenza degli esempi che ho portato prima all'inizio, non c'è un clima di oppressione per questa schiavitù. Questi servi non sono oppressi da un tiranno. Anzi, in questo contesto, c'è la voglia di festeggiare con i servi. Questi servi avevano dei ruoli: apparecchiare, sparecchiare, cercare cibo. C'erano tanti servizi da fare. Ma qui l'obiettivo è festeggiare e i servi sono invitati a questa festa. Questo è un pensiero controcorrente rispetto alla società di allora, ebraica e non. Da quando in qua un padrone vuole festeggiare con i suoi servi? Soltanto Dio lo può fare. Questo ci porta alla seconda caratteristica. Il vero servizio prevede la gioia di servire il nostro padrone. Abbiamo appena cantato che il Signore ci dà la felicità. Bene, è un continuo. Notate, versetto 22, la gioia del padrone è esplosa, la gioia del padre è esplosa. Il figlio prodigo aveva deciso di dire anche, fra la frase che abbiamo letto il versetto 21, trattami come uno dei tuoi servi. Non c'è stato tempo di dire quella frase lì. La gioia del padre è stata troppo grande, ha detto presto. È un'interruzione a quello che il figlio voleva effettivamente dire. Portate qui la veste più bella e rivestitelo. Quel presto è rivolto proprio ai suoi servi. Quando mi sono messo a soffermarmi sul concetto di veste, il Signore mi conduceva in Isaia 61:10. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto del mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. E c'è un qualcosa di straordinariamente ecclesiale anche in questo versetto. Dio ci ha rivestito delle vesti della salvezza, ci ha avvolto nel mantello della giustizia perché siamo diventati giustizia di Dio in Cristo e come Chiesa siamo la sposa. E come servi siamo chiamati anche a fare un'azione pratica gli uni verso gli altri, perché come sappiamo la comunione non è soltanto verticale, singoli e Dio, ma è anche orizzontale. Notate in questi versetti che il padre non dice prendete la veste più bella, devo rivestirlo. No, dice prendete la veste più bella e rivestitelo. Rivestitelo voi. Fratelli, noi siamo chiamati a rivestirci gli uni gli altri. Siamo chiamati a condividere la bellezza della veste della nostra salvezza. E per fare questo abbiamo bisogno di comunione fraterna. Ci sono tante indicazioni. Penso adesso, non ce l'ho negli appunti, al ravveduto della Chiesa di Corinto che aveva peccato, era pentito, aveva chiesto perdono, aveva capito che la veste della sua salvezza era stata pesantemente macchiata e c'era bisogno di un aiuto perché si pulisse al meglio. Tante volte noi siamo chiamati anche a consigliare qual è il miglior smacchiatore. Chi pulisce sempre il Signore, chi perdona sempre il Signore. Però abbiamo bisogno di incitarci un po' a consigliare i migliori prodotti per rendere la nostra veste sempre più pulita. E infatti in che modo lo fa Paolo verso la Chiesa di Corinto? Confermategli il vostro amore. Ai credenti di Colosse aveva detto: non mentite gli uni agli altri, vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti, c'è sempre la veste in mezzo, vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. sopportatevi gli uni gli altri, perdonatevi a vicenda. Al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore, siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmini e cantici spirituali. Rivestitelo, prendete la veste più bella. La veste più bella, non prendete la prima veste che vi capita, perché questo figlio era bello sporco, se aveva ancora le vesti addosso. Rivestitelo. E noi di chi ci siamo rivestiti? Della veste più bella che il padre aveva, il suo unigenito figlio. Ci siamo rivestiti di Cristo, della sua straordinaria opera salvifica. Il testo va avanti e dice: mettetegli un anello al dito. Fatto interessante, perché ho voluto fare una ricerca e in questo momento vi voglio condurre in altri due brani. Noteremo somiglianze e differenze. Tenete il segno in Luca 15 e venite con me in Genesi 41-42. Genesi capitolo 41. Giuseppe, liberato dalla prigione e ristabilito al servizio del faraone, a un certo punto notiamo qualcosa di molto interessante. Genesi 41, per ragioni di contesto leggiamo magari anche il versetto 41. Il faraone disse ancora a Giuseppe: vedi, io ti do potere su tutto il paese d'Egitto. Poi il faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise al dito di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. A un certo punto, versetto 44, dice: io sono il faraone, ma senza tuo ordine nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto. Facciamo attenzione. Il faraone si toglie l'anello dal dito e lo mette al dito di Giuseppe. Togliersi l'anello dal dito anticamente indicava un passaggio di autorità, una delega, una ufficializzazione importante dovuta al conferimento di un incarico preciso. Quell'anello messo al dito voleva dire al tempo stesso: guai a chi tocca Giuseppe. Gli è stato dato un incarico preciso, non deve essere ostacolato. Fatto interessante, c'è anche un'accezione negativa. E qua facciamo un ripasso a quello che Gino ci ha detto in questi giorni. Andiamo nel secondo brano, in Ester al capitolo 3. Ester capitolo 3, versetti da 9 a 11. Abbiamo ricevuto degli insegnamenti su Atac. Ovviamente bisognava parlare anche di Aman, di questo nemico del popolo di Dio. E troviamo scritto in Ester al capitolo 3 dal versetto 9: se il re è d'accordo, si faccia un decreto per distruggerlo. Si parla chiaramente del popolo ebreo. E io metterò 10.000 talenti d'argento nelle mani dei funzionari del re perché siano portati nel tesoro reale. Allora il re si tolse di mano l'anello con il sigillo e lo diede ad Aman l'Agagita, figlio di Ammedata, nemico dei giudei. Il re disse ad Aman: tieni pure il denaro e fa di quel popolo quello che vuoi. Aman stava cercando il favore del re per uccidere gli ebrei. Il re si toglie l'anello con il sigillo, un anello particolare. Non indica questo un passaggio di autorità, indica una concessione inappellabile per la società di allora. E infatti Mardocheo poi agisce di conseguenza. L'anello non viene messo al dito di Aman. Il testo non dice questo. L'anello viene solo consegnato. Lui ne è in possesso, ma non lo tiene al dito. È diverso. Ora, torniamo in Luca 15. Rivediamo un attimo la scena, facendo un confronto con quanto abbiamo visto. Nel caso di Giuseppe, il faraone si toglie l'anello al dito, lo mette lui personalmente al dito di Giuseppe, e viene vestito con una nuova veste. Nel caso di Ester abbiamo due increduli, innanzitutto. Nel caso di Giuseppe il credente era chiaramente Giuseppe, abbiamo due increduli che fanno un gesto che poteva essere normale. A quell'epoca l'anello con un sigillo viene tolto, viene dato fra le mani di un nemico del popolo di Dio. Qui invece cosa succede? Qui succede che viene messo un anello, viene messo dai servi del padre, quindi non dal padre stesso, dopo che è stato vestito. E questo è il contrario con Giuseppe. Giuseppe viene rivestito dopo che gli viene messo l'anello al dito. Questo figlio invece viene prima vestito e poi gli viene messo l'anello al dito. Viene stabilito in una posizione di dignità, di accettazione davanti a Dio. Nel caso di Giuseppe, Giuseppe aveva abbondantemente dimostrato di avere già spiritualmente le vesti della salvezza addosso. Ecco perché gli viene data una nuova veste dopo. Qui il caso è diverso. Qua prima viene rivestito e poi gli viene dato questo anello. Gli viene data una nuova identità, un'identità che viene sigillata dall'autorità del Signore. Mettetegli l'anello al dito, mettetegli i calzari ai piedi. I calzari che cosa rappresentano? Rappresentano molte cose. Per esempio, purtroppo, la sporcizia del mondo in cui noi viviamo e che non può entrare alla presenza del Signore. Anche in questa parabola, se abbiamo notato attentamente, nella casa del Padre ci si entra dopo il ravvedimento o se si rimane nel proprio orgoglio, come nel caso del fratello maggiore del figlio il prodigo, quello rimane fuori. Cioè il fratello maggiore non vuole entrare, rimane fuori. Alla presenza del Signore non può entrare niente di sporco. Vi ricordate la chiamata di Mosè? Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è solo sacro. I calzari rappresentano al tempo stesso la protezione di Dio. Mosè ha detto, verso la fine del suo ministero su questa terra, io vi ho condotti 40 anni nel deserto, le vostre vesti non vi si sono logorate addosso, né i vostri calzari vi si sono logorati ai piedi. Noi siamo nel 2024, ma delle scarpe che durino 40 anni io non le ho mai viste. Ai tempi di Mosè era ancora più difficile, quindi immaginiamo come Dio vuole operare sempre per il bene del suo popolo, nonostante spesso la nostra ingratitudine. I calzari rappresentano l'umiltà che siamo chiamati a mostrare di fronte all'eccellenza del Signore Gesù. Vi ricordate di Giovanni Battista? Quando gli chiedevano, ma sei tu quello che doveva venire? Non sono io. È colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. La cosa più piccola dei calzari, questi legacci, non sono degno neanche di toccarglieli. Rappresenta anche il Vangelo, lo zelo che noi siamo chiamati a mostrare verso il Vangelo. Efesini 6,15, mettete come calzatura i vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. A questo figlio sono stati dati dei calzari sicuramente fisici, ma anche spirituali. Sono stati messi dei calzari spirituali ai piedi per poter camminare in modo degno del Signore, per potergli piacere in ogni cosa, esattamente come è successo a noi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo. Ecco un altro principio che percorre tutta la scrittura. La riconciliazione con Dio prevede sempre un sacrificio. Qui siamo ancora sotto l'antico patto. Non c'è stato ancora il sacrificio di Gesù. C'era il sacrificio di animali. Ed è quello che in questa parabola viene effettivamente fatto. Gesù invece che cosa ha fatto? È entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il suo stesso sangue. E che cosa ha fatto? Ci ha acquistato una redenzione eterna. Se la festa che il Padre ha organizzato con i servi è grande, perché questo è quello che ci viene detto nel testo, si misero a fare gran festa, E la nostra che cosa dovrebbe essere? Noi che abbiamo attestato, nero su bianco fra le pagine della Scrittura, e che abbiamo attestato anche tramite il sigillo dello Spirito Santo nelle nostre vite, che festa dovrebbe essere la nostra? Padrone e servi hanno festeggiato insieme. E terzo e ultimo punto, il vero servizio prevede la testimonianza dell'amore del nostro padrone. Mi sono ricordato di 1 Pietro 3,15. Glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori, siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. E qui in questa parabola c'è l'esempio pratico. C'è uno dei figli di questo padre che chiede spiegazioni a uno dei servi. Il figlio maggiore rientra dai campi, è chiaramente ignaro di quanto è successo nel frattempo, vede qualcosa di insolito. C'è musica, ci sono danze, si sta facendo festa per qualcosa. Chiama uno dei servi, questo è l'unico di tutti i servi che esce fuori dalla casa, esce fuori da quel luogo di festa. Ma perché? Perché deve testimoniare di questa festa. E io mi sono chiesto più volte, me lo chiedo ancora adesso, chiaramente me lo chiederò ancora per tanto tempo, io come sto curando la mia capacità di comunicazione? Noi come comunichiamo il Vangelo? Se con la nostra condotta sicuramente daremo una testimonianza forte, ma anche curare il proprio modo di parlare non è sbagliato. Ho fatto una ricerca, ho scoperto che comunicazione etimologicamente vuol dire legare, costruire con. Perché è due parole latine, cum munire, legare con. Vuol dire mettere in comune, rendere partecipe qualcuno di qualcosa. E indica il processo e la modalità di trasmissione di un'informazione data da un soggetto e destinata a un altro soggetto. Chi è esperto in comunicazione, io anche per lavoro mi confronto con varie figure, sono tutti concordi nel notare che ci possono essere quattro principali disturbi nella comunicazione. Uno è esterno, che dipende da fattori esterni, esempio il rumore di un treno che passa mentre tu ti trovi alla stazione. Un disturbo fisiologico, che dipende da fattori biologici, cerchi di parlare con una persona ma quella persona ha perso l'udito, quindi la comunicazione non è chiaramente come tu intendi. C'è un disturbo culturale che dipende quindi da fattori culturali, penso al dialogo che può esserci tra un italiano e un africano. Anche se l'africano capisce la lingua italiana, c'è un retaggio culturale secondo cui il modo di parlare cambia in qualche modo, il modo di comunicare cambia. E poi ce n'è uno psicologico, che dipende da fattori che interferiscono con la capacità di esprimere, di esprimersi e di ricevere un messaggio. Su tutti, ansia, preoccupazione e depressione. Se tu parli con una persona depressa o ansiosa e parli con una persona che non ha questi disturbi, vedrai che la comunicazione cambia e di non poco. Bene, fratelli, il modo di comunicare di questo servo non presenta alcun disturbo. Non ci sono fattori esterni, non ci sono fattori fisiologici, non ci sono fattori culturali, non ci sono fattori psicologici. Il fattore psicologico forse subentra dopo, nel caso del figlio maggiore di questo padre, perché si arrabbia, ritiene il padre ingiusto nell'aver accolto un figlio che ha sperperato tutta la sua eredità e decide di non voler entrare. Notiamo infine, mi avvio alla conclusione, quello che il servo dichiara. Versetto 27, un messaggio brevissimo, breve, chiaro, conciso. Molti comunicatori esperti dicono che è la chiave per una comunicazione veramente efficace. Versetto 27, è tornato tuo fratello. Semplice, no? Se non che nell'originale, questo tornare non indica solo un rientro nel senso fisico, indica un tornare anche in senso spirituale. Il termine esprime un tornare indietro rispetto a una decisione presa esprime il raggiungimento di una destinazione finale, in quel è tornato, questo servo sta dicendo è convertito, è ravveduto, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché l'ho riavuto sano e salvo. La spiegazione è stato sacrificato il vitello perché questo figlio è tornato sano e salvo. Noi incontriamo tanti figli maggiori che non si reputano così tanto peccatori, che si reputano abbastanza giusti da essere meritevoli di una salvezza per opere, salvezza che non è attestata dalle scritture, lo sappiamo. E quindi noi come possiamo testimoniare? Noi siamo tornati al Signore. Come tornati? Sì, perché eravamo lontani, ci siamo allontanati da Dio. Siamo tornati a Lui. E per tornare a Lui, nostro padre ha ammazzato suo unigenito figlio per riaverci sani e salvi, perché eravamo morti e siamo tornati in vita. Ma allora tu oggi cosa fai? Cosa faccio oggi? Io sto festeggiando. Sto festeggiando la mia appartenenza al Signore. Noi continuiamo a fare festa perché l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo è venuto e ha completato la sua opera salvifica. E la vuole completare, ce la vuole completare, o meglio, stavo dicendo male, e vuole fare in modo che chi non è entrato, chi è fuori da questa casa, possa vedere la musica e le danze, nel senso spirituale e non letterale. Non abbiamo bisogno di manifestazioni estatiche. Quando il nostro cuore è spezzato, gli increduli lo vedono. E quando è spezzato per il Signore, lo vedono ancora di più. Guardano da fuori la finestra, ma l'invito è sempre quello di entrare. Non si è dentro perché in questo momento siamo dentro queste mura e allora siamo a posto. Si è dentro nel momento in cui noi chiediamo al padrone di questa casa di farci entrare. Siamo dentro e celebriamo la nostra festa spirituale, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Che questa festa allora possa continuare, nonostante le difficoltà oggettive, nonostante il fatto che Satana è attivamente impegnato a toglierci una felicità che in realtà è eterna, perché apparteniamo per sempre al Signore. Sia benedetto quindi il suo nome in eterno. Amen.